Buongiorno, buongiorno, un saluto, questo è 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina per parlare di sanità. I nostri contatti, quelli della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it. Mandateci anche le mail con scritto, con raccontato quello che vi accade a 372@radiopopolare.it. alcuni casi poi, come sapete, li approfondiamo qui in onda. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire, e su questa, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordo anche come si fa a contattare il difensore civico: si va sul sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, qual è il programma della puntata di oggi?
Questa volta te lo sei dimenticato. Domani esce la newsletter. Nessuna anticipazione, però c'è una storia che fa venire i brividi, che qua in radio avete già ascoltato solo l'inizio. E vabbè, leggetela e poi magari mi scriverete anche come reagite di fronte alla storia che leggerete in questa newsletter. Diritti in salute, la newsletter è gratuita. Chi non si è ancora abbonato lo faccia immediatamente, va su internet, Vittorio Agnoletto, diritti in salute, e si abbona gratuitamente. Oggi di cosa parliamo? Cominciamo dandovi un aggiornamento sui CPR. Cercheremo poi di fare chiarezza sulla differenza tra farmaci generici e farmaci sotto brevetto, partendo da un paio di domande che ci sono arrivate. Parleremo poi di inquinamento e salute, e infine torneremo a Gaza per parlare con un medico che si occupa di salute mentale e di salute sul lavoro, e che ha lavorato parecchio fino al genocidio, all'inizio del genocidio, e che oggi è in Italia e ci racconta la sua esperienza.
Prima di tutto questo, però, Vittorio, volevamo parlare di una sentenza sull'indennità di accompagnamento che è molto importante.
Sì, quello che vi dico oggi ci è stato segnalato dall'avvocato Nico Cerana ed è estremamente importante, almeno per le persone che sono coinvolte in questa situazione. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza del 23 ottobre 2025, numero 28212, ha stabilito che il dover camminare con una supervisione continua o l'aver bisogno d'aiuto nella deambulazione giustifica l'indennità d'accompagnamento, cioè non è da 100%, ma giustifica l'indennità d'accompagnamento, cioè il livello più alto dell'invalidità civile. Scrive la Corte, infatti, la supervisione, mentre si cammina, implica necessariamente che l'attività in questione, cioè la deambulazione, non potesse essere compiuta in autonomia, e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica ma continua. Così scrive la Corte, modificando una decisione del Tribunale di Macerata, secondo il quale una deambulazione con appoggio e supervisione continua non corrispondeva all'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente dell'accompagnatore, che è la formula per poter avere un'indennità d'accompagnamento. Il medico curante di questa persona aveva scritto: andatura a piccoli passi, elevato rischio di cadute. Si raccomanda supervisione e aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che comportino spostamenti e trasferimenti. Ecco, la Corte ha detto: di fronte a una situazione di questo tipo, la commissione di invalidità deve dare l'indennità d'accompagnamento e non il 100%. Per chi vuole capire di più su che cos'è l'indennità d'accompagnamento e il 100%, cosa deve fare, Elena?
Può andare sul sito radiopopolare.it e cercare il ricco podcast che abbiamo realizzato l'anno scorso, in cui in tantissime puntate vi avevamo spiegato tutto quello che occorre sapere su questi argomenti.
Però c'è un sommario che spiega puntata per puntata l'argomento trattato, quindi non dovete ascoltarlo tutto. Se volete andare a vedere questa notizia, andate direttamente nella puntata. È una notizia importante, ripeto: chi cammina con supervisione o ha bisogno d'aiuto per camminare ha diritto all'indennità d'accompagnamento.
Andiamo adesso a parlare di CPR, torniamo a parlare di CPR, l'abbiamo fatto anche nella scorsa puntata. Ridiamo allora il benvenuto al dottor Nicola Cocco della rete Mai Più Lager No ai CPR. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Diciamo subito, vogliamo subito dire in apertura, l'abbiamo aggiunto poi nel podcast, che la settimana scorsa abbiamo letto la lettera di una persona che lavorava in un CPR che ha deciso di lasciare il lavoro per una serie di ragioni contenute in una lettera che vogliamo dire ci è arrivata proprio attraverso di voi, quindi grazie anche per questo lavoro che fate appunto di raccolta di documenti, insomma di condivisione di documenti importanti, quindi attraverso la rete Mai Più Lager No ai CPR, grazie.
Grazie a voi per la diffusione.
Noi torniamo sull'argomento perché, come probabilmente gli ascoltatori si ricordano, a fronte di un caso di una persona detenuta all'interno del CPR, per il quale erano state segnalate situazioni di disturbo del comportamento, una situazione di dipendenza da alcol e da sostanze in trattamento metadonico, e questa persona, nonostante le visite fatte da strutture di psichiatria e da pronto soccorso, continuava a venire inviato all'interno del CPR. Nonostante anche questa persona abbia più volte commesso atti autolesivi, ingerendo lamette o ingerendo sostanze che comunque gli hanno provocato parecchio dolore. Allora noi abbiamo scritto a queste strutture dicendo: ma insomma, spiegateci il perché, quali sono i criteri coi quali voi date l'idoneità a far sì che queste persone con queste condizioni di patologia, anche a nostro giudizio decisamente gravi, possano essere rinchiuse all'interno del CPR, perché è una responsabilità che si prendono questi medici. E vediamo un po' che cosa ci hanno risposto.
Allora, la risposta di Humanitas Gavazzeni di Bergamo, l'avevamo già letta nella scorsa puntata, però ve la rileggo per ricordarla, diceva: i criteri medici da seguire per concedere o negare l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza di un soggetto all'interno di un CPR sono stabiliti da disposizioni del Ministero dell'Interno, cui tutte le strutture sanitarie debbono attenersi.
Andiamo a vedere anche cosa ci ha risposto.
Cosa ci ha risposto invece Niguarda, e in particolare il dottor Marco Percudani, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Lui ci ha scritto: gentilissimi, come già scritto nella mail del 19 novembre, ASST Niguarda non svolge alcun ruolo nella valutazione dell'idoneità sanitaria all'ingresso di soggetti immigrati in comunità ristrette. Non abbiamo pertanto elementi per partecipare a qualsiasi tipo di approfondimento o intervista.
Voi sapete che noi non ci arrendiamo di fronte alle risposte. Quando pensiamo di aver ragione o riteniamo che vengano commessi degli atti che possono provocare sofferenza, andiamo avanti a insistere e a spiegare le nostre ragioni. All'Humanitas Gavazzeni, che ci ha risposto appunto che i criteri per stabilire l'ingresso e la permanenza di un soggetto all'interno di un CPR sono stati stabiliti da disposizione del Ministero dell'Interno, cui tutte le strutture sanitarie debbono attenersi, noi abbiamo risposto così. Ci permettiamo di ricordare che secondo il codice deontologico ogni medico si impegna a prestare in scienza e coscienza la propria opera con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione. Inoltre, il codice deontologico sancisce che il medico può rifiutare una prestazione se in contrasto con la propria coscienza o coi propri convincimenti tecnico-scientifici. Abbiamo quindi scritto ai responsabili dell'Humanitas Gavazzeni dicendo che immaginiamo che anche loro concordino con noi che un medico non possa rinunciare ad esprimere il proprio convincimento scientifico per obbedire a disposizione di un'autorità politica. E il medico ha sempre la responsabilità delle scelte che prende e nessuna autorità politica può, questo lo stiamo aggiungendo adesso, imporre a un medico che cosa fare. Abbiamo quindi rinnovato l'invito a venire a intervenire a 37.2 per illustrare agli ascoltatori quali sono i criteri secondo i quali la vostra struttura, in particolare il pronto soccorso, valuta la possibilità di un soggetto di iniziare o proseguire la permanenza in un ambito ristretto come il CPR. Abbiamo precisato che eravamo disponibili a fare un'intervista anche registrata 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, in modo che non si dica non possiamo venire in quel momento. Ad oggi non ci è arrivata nessuna risposta e noi continueremo a insistere. Abbiamo poi anche scritto al responsabile della psichiatria di Niguarda e noi in questo modo. A noi risulta che la psichiatria 1, struttura semplice, psichiatria di comunità 2, facciano le visite di psichiatria alle persone che sono detenute nel CPR. Non solo, ci risulta anche che alcune di queste visite siano realizzate non in ospedale da loro, ma dentro il CPR di Via Corelli. E ci risulta che anche dal risultato di tale visite dipenda la permanenza del soggetto dentro il CPR. D'altra parte, anche quando tale disposizione, cioè il fatto di dire questo soggetto deve stare dentro il CPR, non compaia esplicitamente sulla relazione clinica rilasciata dal vostro servizio, immaginiamo che converrà con noi che qualora la visita psichiatrica, tale permanenza, risulti in contrasto con la tutela della salute del soggetto, il professionista, cioè lo psichiatra, non potrà esimersi in scienze e coscienze per deontologia professionale dal segnalarlo nella relazione che rilascia. Cioè, per essere chiari, anche se non deve scrivere perché lo fa un'altra struttura ancora, questo soggetto può stare dentro il CPR, se fai una relazione psichiatrica, se ti accorgi che ci sono vari problemi, se ritieni che la condizione di questo soggetto non si adatta alla restrizione dentro un CPR, beh, il medico all'obbligo, almeno a noi così risulta, di scriverlo. Allora, noi vogliamo che vengano a spiegarci che cosa accade, quali sono i criteri che scelgono. Anche in questo caso sono scomparsi. Dopo questa lettera non hanno più risposto. Ecco, Nicola Cocco, che cosa c'è da aggiungere a tutto questo?
Ma ti ringrazio Vittorio, permettimi di iniziare ricordando all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo che il dispositivo del Ministero dell'Interno cui fanno riferimento, che è la direttiva del 19 maggio del 2022, la cosiddetta direttiva Lamorgese, prevede proprio all'articolo 3 che la valutazione di idoneità alla vita in comunità ristretta all'interno dei CPR debba escludere tutto un corollario di quadri patologici, tra cui in termini giuridici, che è quindi improprio dal punto di vista medico, citano espressamente i disturbi psichiatrici. Quindi è chiaro che entrando nel merito del caso che voi avete sollevato, quella persona aveva dei disturbi psichiatrici ed è stata riconosciuta come tale dalla commissione vulnerabilità del CPR di Gjader in Albania poi, quindi è evidente che anche seguendo l'indicazione ministeriale avrebbero dovuto dichiarare eventualmente un'inidoneità all'inizio. Per quanto riguarda la risposta invece del Niguarda, io devo essere sincero, sono alquanto perplesso perché ho proprio sotto gli occhi la delibera del direttore generale della DATS Milano del 28 aprile di quest'anno che ha come oggetto la convenzione tra ATS, Città Metropolitana di Milano, Prefettura, Questura e diversa SST, incluso il Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, per la collaborazione in materia di visite e di accertamento delle condizioni di salute dei cittadini stranieri per i quali è stata fatta istanza di trattenimento, rilascio del codice STP e fornitura del ricettario. Andando a vedere nel dettaglio qual è il lavoro che questa convenzione prevede per la SST GOM Niguarda, che viene retribuito con 45.000 euro annuali, si parla dell'assessment psicopatologico delle persone trattenute presso il CPR ed eventuale presa in carico specialistica. Quindi qua si parla sia di un assessment evidentemente iniziale, dal momento che la direttiva Lamorgese prevede che se ci sono dei disturbi psichiatrici la persona deve essere dichiarata inidonea all'inizio, sia poi di un'eventuale presa in carico specialistica. e noi abbiamo la documentazione di alcune persone che sono state valutate da medici dipendenti di questo reparto del Niguarda, che hanno proprio nella intestazione della carta che hanno utilizzato la sede, il CPR di Via Corelli di Milano. Quindi queste valutazioni sono state fatte dagli psichiatri di Niguarda e sono state fatte nel CPR, evidentemente. Il punto è, non capisco perché non ci debba essere chiarezza su questo aspetto, e poi su questo possiamo anche discutere sull'opportunità di queste prestazioni in considerazione delle criticità che stanno emergendo sui CPR cui tu facevi riferimento.
Sì, tra l'altro vorrei anche discutere sul fatto che si fanno le visite psichiatriche dentro un ambito ristretto, e la visita psichiatrica richiede anche un setting di un determinato tipo. E alla luce però di quello che tu ci hai detto, di questa delibera, di questo finanziamento per questa attività svolta dall'ospedale Niguarda, certo che la risposta del direttore della psichiatria numero 1, che dice la SST Niguarda non svolge alcun ruolo nella valutazione dell'idoneità sanitaria all'ingresso di soggetti immigrati in comunità ristrette, diciamo che qualche dubbio ce lo solleva, e quindi noi rinnoviamo l'invito ai responsabili di questa struttura a venire in trasmissione. Abbiamo ancora un minuto neanche, ti vorrei chiedere se ci sono notizie nuove dall'interno del CPR.
Sì, purtroppo questi sono dei casi che rappresentano delle sentinelle della quotidianità di patologia e psicopatologia all'interno del CPR. In questi giorni mi stiamo seguendo un focolaio di scabbia che è scoppiato all'interno del CPR di Via Corelli e che viene gestito in maniera evidentemente impropria, anche perché alcune persone sono state dichiarate inidonee al trattenimento, altre restano dentro ma non fanno un trattamento specifico per la scabbia. E poi la cosa che ci preoccupa di più è che solo negli ultimi 10 giorni sono state detenute altre 4 persone che hanno degli evidenti problemi di salute mentale, dai video che riceviamo, dalle foto, dai racconti che riceviamo, delle testimonianze. Sono persone che vagano parlando da sole all'interno dei cortili, o che appunto passano l'intera giornata all'addiaccio su un materasso senza fare nulla, in evidente stato di disagio o peggio ancora di sedazione.
Ecco, noi ci dobbiamo fermare qua e ovviamente ci poniamo la domanda: quante di queste persone sono entrate già con dei disturbi psichici, quante persone erano borderline e hanno sviluppato tutto questo per le condizioni drammatiche di restrizione? Penso che sia arrivato il momento, e lo faremo, di chiamare in causa, lo faremo nelle prossime puntate, l'Ordine dei Medici di Milano per chiedergli se non ha proprio nulla da dire su tutto questo. Grazie.
Grazie Nicola Cocco della rete Mai Più Lager Noi CPR, grazie.
Grazie a voi.
Ciao. E come vi dicevamo in apertura, andiamo a parlare di farmaci, perché proprio voi ci fate delle domande a cui noi quindi cerchiamo di rispondere e cerchiamo di far chiarezza sulla differenza tra farmaci generici e farmaci invece sotto brevetto. Noi abbiamo raggiunto, per capirne di più, Stefano Del Missier, che è direttore generale di AMF, cioè l'azienda Multiservizi Farmacie di Cinisello Balsamo.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Buongiorno, prima cosa che le chiediamo è di spiegarci che cos'è l'azienda Multiservizi Farmacie di Cinisello.
Ma è un'azienda del comune di Cinisello, nel senso che è un'azienda che il comune ha creato, come fanno tanti enti locali, creano dei soggetti esterni all'amministrazione comunale per svolgere servizi di cui il comune vuole mantenere, diciamo, una linea di indirizzo, quindi non le vendono al mercato, a farmacisti o a catene private, che poi ovviamente in quanto tali possono fare della farmacia quello che vogliono, ma vogliono tenerle legate a sé in un'ottica anche, diciamo, di politiche di sostegno al territorio, di politiche sociali, di politiche oggi anche sociosanitarie. È un'azienda che ha più di 60 anni, sono 9 farmacie, perché comunque Cinisello Balsamo è un comune di quasi 80.000 abitanti e quindi la dimensione si spiega anche per questo motivo.
Benissimo, allora abbiamo un paio di domande per lei che ci arrivano proprio dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici. Proviamo quindi con lei a fare un po' di chiarezza. La prima domanda che le faccio è questa, cioè perché ci segnalano che la versione originale di un farmaco può essere venduta senza la ricetta, mentre per il farmaco generico si ha bisogno di una ricetta?
Allora, io credo che qui ci sia un misunderstanding di fondo, un qui pro quo, perché tutti i farmaci devono essere, diciamo così, dispensati con la presentazione di una ricetta del medico, perché stiamo parlando di farmaci etici, chiaramente non stiamo parlando dei cosiddetti farmaci da banco, quindi io non vorrei che si confondesse la parola generico con la parola farmaco da banco, no? Quelli che si trovano esposti e che uno può comprare liberamente senza la ricetta, sono proprio categorie di farmaci diverse. Il farmaco generico è quello che è un farmaco a base chimica che non è più in qualche misura coperto da brevetto, cioè oggi noi abbiamo farmaci ancora coperti da brevetto, che è quella modalità con cui si riconosce a chi, all'azienda farmaceutica che ha fatto la ricerca per poter in qualche misura portare sul mercato sostanzialmente un farmaco che risponde a una determinata patologia, e quindi si danno 10 anni per coprire l'investimento fatto. Dopo i 10 anni quel farmaco può essere copiato, cioè può essere copiato da altre aziende, quindi la molecola, il principio attivo è lo stesso fra i diversi farmaci, quindi comprare un farmaco brand o un farmaco di un'azienda di generici, di fatto si compra più o meno lo stesso prodotto, poi ogni azienda produttrice fa le proprie politiche chiaramente dal punto di vista del marketing, dal punto di vista della presentazione delle differenze, ma sono veramente minime finché parliamo di farmaci a base chimica chiaramente. Oggi come oggi, le assicuro, farmaci coperti da brevetto a base chimica sono sempre di meno, sono sempre di più invece i farmaci biologici, e quelli sinceramente non si può parlare più di generici, ma si parla allora di biosimilari, e quindi sono proprio categorie di farmaco diverso. Non vorrei aver creato confusione, però la prima questione è: le ricette devono essere presentate per avere un farmaco. Il farmaco può essere generico o coperto da brevetto. Tendenzialmente i farmaci a base chimica sono quasi tutti generici, perché ormai da tanti anni tutte le aziende in qualche misura hanno prodotto farmaci che coprono la gran parte delle patologie. Oggi come oggi, soprattutto per le patologie più rare, invece ci sono farmaci cosiddetti mirati, personalizzati, sono biologici, non sono a base chimica, e ha ragione di più per cui in qualche misura si parla di ricetta in assoluto.
Certo.
Anzi, per certi aspetti, certi farmaci non si trovano neanche in farmacia, vengono dispensati direttamente o dagli ospedali o dalle ASL.
Benissimo, quindi se per un farmaco ci vuole la ricetta, ci vuole sia che sia generico sia che sia, diciamo, originale.
Esattamente.
Benissimo. Seconda domanda che ci viene sollevata da chi ci ascolta è il perché, la ragione per cui nelle farmacie comunali capita che il gestore spinga per vendere l'originale, che è più costoso tra l'altro, al posto del generico.
Allora, io le dico che questa mi sembra, cioè non so per quale motivo un farmacista dovrebbe fare come dire, un'azione che è controproducente sia nei confronti della persona che ha davanti, in questo caso un utente, un paziente, un cliente, lo chiami come vuole, sia dal punto di vista diciamo degli interessi dell'azienda per cui lavora. Io non me lo spiego, soprattutto non me lo spiego in una farmacia comunale, nelle mie e in quelle che conosco di colleghi con cui per esempio abbiamo anche realizzato rapporti di rete con cui collaboriamo, al paziente, a prescindere dal fatto che sia brand o generico, si dà quello che è più utile al paziente. Deve anche essere più utile dal punto di vista economico, quindi non capisco perché spendere a parità di farmaci una parola per un farmaco che costa di più, va contro gli interessi dell'utente, ancora di più se fatto in una farmacia comunale dove in qualche misura, come le dicevo prima, l'interesse anche di natura più sociale, più a supporto, diciamo così, della cittadinanza per la quale si lavora e che è in fin dei conti anche il nostro datore di lavoro, perché l'azienda è del comune, il comune sono i cittadini che ci abitano, quindi io la trovo veramente una cosa un po' paradossale. Posso immaginare, ma è difficile che questo capiti nelle aziende comunali, che siamo soggetti a dover fare delle gare per poter avere sostanzialmente, per acquistare i farmaci che vendiamo, che ci siano magari degli accordi diretti con qualche azienda e che possa essere, tra virgolette, mi passi il termine, più profittevole vendere il farmaco brand. Però guardi, mi sembra veramente molto difficile, quindi la trovo proprio una scelta sciocca, non mi faccio dire altro.
Certo, se fosse così comunque non riguarderebbe le farmacie comunali.
No, sicura, la vedo veramente difficile che in una farmacia comunale si abbia un atteggiamento così schiacciato esclusivamente sulla questione economica, la vedo proprio difficile.
Perfetto, grazie mille, grazie al direttore generale dell'azienda multiservizi farmacie di Cinisello Balsamo, Stefano Del Missier, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti.
Faccio solo una precisazione, e cioè la durata del brevetto non è di 10 anni, ma la durata brevettuale è di 20 anni.
E ci scrive Fabio, scrive: ma non è vero, due punti esclamativi, se io mi presento in farmacia con la confezione di alcuni farmaci, per esempio quelli per l'ipertensione, il farmacista me lo vende anche senza ricetta, mi è capitato più volte.
Allora attenzione, si può prendere un farmaco senza ricetta se sta dentro due classificazioni: SOP, senza obbligo di prescrizione, e OTC, che in inglese vuol dire over the counter. Cioè, che cosa significa? Sono i cosiddetti farmaci da banco, che sono o farmaci di automedicazione per disturbi lievi, quelli per cui è permessa anche la pubblicità, oppure sono altri farmaci che specificatamente non hanno obbligo di ricetta, perché appunto sono farmaci di scarso impatto. Per tutti gli altri è necessaria la ricetta.
Se poi un farmacista li vende lo stesso, non dovrebbe, ecco.
Certo, poi dopo lì c'è le scelte che fa fare il farmacista, che però dovrebbe rispettare invece
le regole.
Allora, però non c'è nessuna differenza tra il farmaco brevettato e il generico, che era il quesito dal quale siamo partiti. Se ci vuole la ricetta, ci vuole per tutti e due.
Cambiamo argomento. Quest'estate la Corte di Cassazione ha dato ragione a Recommon, che è un'associazione che qui conosciamo molto bene, che lavora per contrastare il potere delle multinazionali attraverso campagne e inchieste su tanti temi come la giustizia sociale, ambientale e climatica. Chi inquina e contribuisce alla crisi climatica deve rispondere delle proprie azioni. Diamo il benvenuto ad Antonio Tricarico di Recommon.
Grazie, buongiorno a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. Qual è l'importanza di questa sentenza della Corte di Cassazione e che conseguenze comporterà?
Beh, grazie della domanda, Vittorio. Io onestamente non esiterei a definire una sentenza storica ed epocale, perché è una sentenza che sostanzialmente porta in Italia quello, nella giurisprudenza italiana al più alto livello, parliamo delle sezioni unite della Cassazione civile, quella che sono stati dei riconoscimenti molto importanti a livello internazionale che collegano la questione impatti dei cambiamenti climatici al rispetto dei diritti umani fondamentali. Cioè, quello che dice la Cassazione è che lì dove il danno ambientale, che sarebbe il cambiamento climatico, genera delle conseguenze, quindi degli impatti sulla salute, sull'ambiente locale, eccetera, sull'economia, che rappresentano violazioni di diritti umani fondamentali, come il diritto alla vita, il diritto a una vita privata, eccetera, eccetera, a quel punto, se il potere esecutivo e legislativo, cioè Parlamento e i governi, non intervengono, assolutamente le corti nazionali hanno competenza per pronunciarsi e in un certo senso comminare sanzioni o addirittura, cioè, chiedere delle azioni precise, quindi con delle ingiunzioni. Questo particolarmente la Corte dice lì dove si tratta di cause risarcitorie. Quindi questo apre, diciamo, una stagione di possibili azioni risarcitorie nei confronti non solo quindi delle istituzioni pubbliche ma anche delle aziende private da parte di tutti coloro che si sentono impattati direttamente dai cambiamenti climatici. In Italia gli impatti sono già reali, insomma ricorderei che l'Italia è considerato uno degli hotspot nel mondo dei cambiamenti climatici, insomma noi stiamo probabilmente già abbiamo raggiunto il riscaldamento medio di 2 gradi, insomma, quindi in un certo senso le implicazioni è che oggi anche le imprese private possono essere oggetto di cause per risarcimento per la loro responsabilità nell'aver contribuito ai cambiamenti climatici bruciando combustibili fossili.
E questo riguarda sia aziende internazionali o estere che agiscono in Italia, sia le aziende italiane quando agiscono all'estero?
Riguarda di sicuro quelle aziende italiane registrate in Italia che agiscono anche all'estero. Su questo la Cassazione anche è stata molto chiara, cioè nel caso specifico la nostra giusta causa, il nostro contenzioso strategico climatico nei confronti di Eni, che chiaramente è il più grande inquinatore, insomma, storico, diciamo, italiano in Italia e nel mondo in termini di emissioni climalteranti. Eni è registrata in Italia ma ha tantissime controllate nel mondo, quindi uno degli argomenti di difesa era proprio di dire una corte italiana può al limite considerare il contributo dato solo dagli impianti di Eni sul territorio italiano, e la Cassazione ha chiaramente detto no, lì dove l'azienda che controlla, quindi tutte le altre affiliate controllate eccetera nel mondo, è responsabile unicamente di quelle emissioni perché il cambiamento climatico ha gli impatti ovunque ed anche in Italia. Quindi ovviamente per una corte italiana è molto importante che un'azienda abbia in qualche forma una registrazione in Italia e soprattutto che le strategie dell'azienda sono definite principalmente in Italia, dell'azienda a livello globale. Aggiungerei che la Corte ha anche detto, e questo è molto importante, cioè con un riferimento quindi all'articolo 41 della Costituzione italiana che è stato nel 2022 modificato, cioè quell'articolo che bilancia il diritto all'azienda privata, all'impresa privata con l'interesse pubblico, introducendo quindi l'ambiente anche come questione di interesse pubblico, ha detto chiaramente che in queste cause risarcitorie assolutamente un giudice può valutare la bontà o meno di una politica industriale di una specifica azienda. Se è conforme a quelli che sono gli impegni internazionali e se questa politica invece è fautrice di condotte illecite da cui le responsabilità di cui dicevo prima. Quindi anche in questo davvero una sentenza importantissima, è importante parlarne, ma è importante anche che tutti coloro che pensano di essere impattati dai cambiamenti climatici si organizzino a questo punto per chiedere i danni.
E possono far riferimento a Recommon?
Assolutamente sì, siamo ben contenti insomma di consigliare. Poi ricorderei che la nostra giusta causa, dopo il pronunciamento della Cassazione, quindi ci ha aiutato a superare ampiamente tutte le obiezioni preliminari in termini di giurisdizione, ritorna al Tribunale Ordinario di Roma e proprio inizierà finalmente il processo il 30 gennaio, quindi speriamo che sarà istruito in un modo che si entrerà nel merito sempre di più, ma quello può essere utile seguirlo anche per altre cause, ma in generale noi siamo ben contenti di essere un punto di riferimento su questo.
Benissimo, noi seguiremo la vostra causa. Prima di lasciarci, ci dai una mail dove vi possono contattare?
info@recommon.org.
Grazie Antonio Tricarico, ciao.
Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Altrettanto. .37.2 Radio Popolare, e allora adesso, come facciamo alla fine di ogni puntata di 37.2, torniamo a parlare di Gaza e della Palestina. Oggi ci torniamo con un ospite che abbiamo raggiunto, un medico di Gaza, un medico che si occupa di salute mentale e del lavoro e che ha svolto il suo lavoro anche durante il genocidio. Adesso è in Italia, ma insomma ci facciamo raccontare tutto proprio da lui. E qualcosa non funziona, ma lo capiamo subito. Vediamo che cosa sta succedendo. Allora, proviamo a fare ripartire l'intervista al medico di Gaza che abbiamo registrato.
Buongiorno dottore, grazie di essere qui con noi. La prima domanda è sulla sua specializzazione, che è quello di esperto di resistenza collettiva e traumi in contesti di guerra. Ci racconta come ha svolto il suo lavoro a Gaza nello specifico.
Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Abu Shawish from Gaza, clinical psychologist and the trauma informed therapy specialist. Here to talk about my work in Gaza during the genocide.
Sono il dottor Mohammed Abu Shawish di Gaza, psicologo clinico e specialista in terapia del trauma. Sono qui per parlare del mio lavoro a Gaza durante il genocidio. In realtà, il mio lavoro a Gaza è sempre stato plasmato da due forze che hanno convissuto fianco a fianco: l'imminente sofferenza dei civili e la guerra, e la profonda resilienza che le persone continuano a dimostrare nonostante tutto crolli intorno a loro. Sono specializzato in trauma collettivo, resistenza comunitaria e supporto psicologico nei contesti di guerra. Ma a Gaza la teoria si scontra con qualcosa di completamente diverso. Si trasforma in decisioni quotidiane sotto pressione, in lunghe notti con famiglie che hanno perso tutto e i momenti in cui cerchi di tenere unita l'anima di un'altra persona mentre la tua trema.
Potrebbe, dottore, fornirci alcuni esempi dei suoi interventi?
Actually, the work in Gaza was in very difficult condition.
Le azioni operative si svolgevano in condizioni molto difficili. Il genocidio significava operare in un ambiente in cui ogni strato di vita si stava deteriorando. Si lavora in ospedali, in quartieri distrutti e in rifugi temporanei. Le mie giornate iniziavano con il rumore dell'ambulanza e finivano con il silenzio della famiglia che non aveva parole per risollevarsi. Naturalmente, il supporto psicologico a Gaza non è mai stato a distanza. L'atto clinico richiedeva di sedersi con le persone nella loro tenda, accanto ai figli o ai feriti. A volte l'intervento era strutturato, ma spesso consisteva semplicemente nel restare con qualcuno abbastanza lungo da permettergli di respirare di nuovo senza sentirsi sommerso dalla paura.
But many times it was simply staying with someone long enough for them to breathe again without feeling they were drowning in fear.
Lei, dottore, ha fornito supporto psicologico a feriti e a malati, ha lavorato anche con le loro famiglie.
I worked with multiple group, injured civilian, bereaved family, children who witnessed extreme violence.
Ho lavorato con più gruppi, civili feriti, familiari in lutto, bambini che hanno assistito a violenze estreme, madri che hanno perso la casa e anziani che già portavano con sé ricordi di guerre precedenti. E naturalmente ho lavorato molto con operatori sanitari, persone che si mettevano tra la vita e la morte con quasi nulla in mano. Farò un esempio di lavoro con i bambini. Ci concentriamo su tecniche di radicamento, gioco informato sul trauma e cerchio di guarigione comunitaria. Abbiamo usato un metodo culturalmente significativo: storie di origine palestinese, metafore della terra e narrazioni sulla spiritualità che rafforzano dignità e continuità. Uno degli esercizi più utili che ho usato è l'albero della vita. Viene dalla scuola narrativa della terapia. I bambini si riconnettono con le loro radici, la loro forza e le loro speranze, anche quando tutto intorno a loro sembra sradicato. Con la famiglia lavoriamo in una regolazione emotiva collettiva, creando uno spazio relazionale sicuro, e lo abbiamo fatto anche quando la sicurezza fisica era impossibile. Abbiamo insegnato ai genitori come stabilizzare la paura dei figli attraverso respiro, contatti, abbracci e routine che diano il più possibile un senso di continuità. Con gli adulti che sopravvivono a un attacco aereo, abbiamo utilizzato interventi che li aiutano a controllare il panico, a riorientare i sensi, a connettersi con la loro fede e il suo significato. A Gaza la spiritualità non è un accessorio psicologico. È un meccanismo essenziale di coping, poiché per molte persone c'è la convinzione che Dio veda la loro sofferenza e onori la loro resistenza. Abbiamo integrato questo elemento in modo rispettoso e professionale, aiutando le persone a trovare la forza nella loro spiritualità. Ai feriti e alle loro famiglie forniamo un supporto diretto in ospedale, specialmente a chi vive shock, dissociazione o disagio acuto. Alcuni dei nostri pazienti avevano perso tutto. In quel momento il primo soccorso psicologico non consisteva solo nel stabilizzare la persona. Si trattava di aiutarli a rientrare in una vita che era appena cambiata per sempre. Sosteniamo anche le loro famiglie che spesso sono rimaste impotenti perché sono divise tra la gratitudine per la sopravvivenza e la disperazione per quello che è andato perduto. Inoltre, lavoriamo con gli operatori sanitari e su quello che chiamiamo il danno morale che le persone hanno subito durante questo genocidio.
Also we work with the healthcare worker and their what we call the moral injury that they are suffered from during this genocide.
Stiamo parlando con il dottor Mohamed Abu Shawish di Gaza e le vogliamo chiedere, dottore, se lei ha fornito supporto anche a operatori sanitari e come hanno trovato gli operatori sanitari la forza di continuare a lavorare nella situazione che ci descrive.
Of course, working with healthcare was one from the hardest and the most important part of my work.
Ovviamente, lavorare con il personale sanitario è stata una delle parti più difficili e importanti del mio lavoro. Erano persone che lavoravano 20-30 ore di fila senza medicine, senza elettricità, senza forniture e spesso senza cibo o acqua. Molti avevano perso la propria famiglia mentre curavano altri. Ciò che hanno subito è quello che chiamiamo un danno morale. Quella ferita profonda che si verifica quando una persona è costretta ad agire contro i propri valori morali. I medici dovevano decidere quale paziente aveva la possibilità di vivere e quale no. Oh, quanto è difficile. Era necessario farlo perché l'ospedale stava crollando e non c'erano più risorse. Dovevano dare priorità a un bambino rispetto a un altro. Non dimentico mai che molti medici mi hanno detto che la cosa più difficile che affrontano non è il bombardamento. È la scelta di chi salvare e chi lasciare. Abbiamo lavorato con il personale sanitario attraverso brevi briefing, esercizi di radicamento, pratiche, gruppi di riflessione collettiva e sessioni di integrazione psicologica della spiritualità, mentre li aiutavamo a riconnettersi con l'idea che salvare anche solo una vita significa salvare tutta l'umanità, come è scritto nel Corano, e che la loro lotta non è stata un fallimento ma un atto di straordinario coraggio etico. Con il mio lavoro nel campo della salute mentale prima della guerra sono riuscito a fondare l'Istituto di Terapia per il Trauma a Gaza. Prima della guerra ho fondato questo istituto per sviluppare capacità nel trattamento del trauma e interventi culturalmente radicati e formare operatori sanitari e sociali con un approccio adatto alla cultura, religione e vita comunitaria palestinese. Il nostro obiettivo era smettere di importare modelli e creare invece un intervento palestinese radicato nella nostra comprensione di dignità, spiritualità, costanza, ciò che in arabo chiamiamo sumud, spiritualità, identità collettiva e la lunga lotta storica di tutto il popolo. Poiché crediamo che il nostro trauma a Gaza e in Palestina in generale sia peculiare perché abbiamo traumi transgenerazionali, traumi multipli e complessi, e traumi continui. E per questo servono più strumenti adatti per aiutare le persone a superare questo stress. L'istituto offriva terapia, servizi, formazione professionale, supervisione e ricerca. Purtroppo, durante la guerra, l'edificio è stato distrutto. Non era solo un edificio, era una visione di un futuro di salute mentale che un giorno avrebbe potuto reggersi da solo. Perderlo è stato un dolore profondamente personale, ma anche rafforzato la mia determinazione a ricostruire, ogni volta che le circostanze lo permettono.
One day stand on its own feet. Losing it was deeply personal, but it also strengthened my determination to rebuild whenever circumstances allow.
Infine, lei oggi, dottore, è in Italia e allora le vogliamo chiedere, per concludere, come è arrivato nel nostro paese e che cosa sta facendo.
For my journey to Italy, it was very difficult decision.
È stata una decisione molto difficile partire per l'Italia. Dopo aver superato in un mese 4 sfollamenti, ricevo una chiamata dall'ambasciata italiana a fine settembre. Mi dicono che sono nella lista delle evacuazioni perché sono stato invitato dall'Università di Milano Bicocca per essere visiting professor. La prima domanda che mi viene in mente è di chiedergli della mia famiglia. Sono inclusi in questa evacuazione? Mi dicono di no. La mia prima risposta è stata no, non sceglierò di abbandonare la mia famiglia e andarmene. Mi danno 2 ore per decidere e tornare da loro con una risposta definitiva. Così mi sono seduto con la mia famiglia a discutere di questa offerta e loro mi hanno incoraggiato a partire perché hanno pensato che fosse un accesso per la speranza, non solo per me, ma anche per loro. Mio figlio maggiore, Ahmed, mi ha detto: «Papà, devi andare. Forse è l'occasione per salvarci, perché qui, durante il genocidio, l'unica cosa che possiamo fare è stare insieme. Non possiamo fare altro. Forse è un'opportunità per darci speranza ed è anche una possibilità di far sentire la nostra voce al di fuori di Gaza e spingere la comunità italiana a fare di più e a lavorare per sostenere la Palestina e Gaza». Quindi, dopo questa discussione, ho deciso di partire portando Gaza in questo viaggio. E oggi in Italia continuo a lavorare nel campo della salute mentale e del supporto psicosociale, contribuendo a programmi di formazione, ricerca, advocacy e a sensibilizzare sull'impatto psicologico della guerra sui civili, specialmente sui bambini. Continuo anche a sostenere Gaza da remoto e a parlare della realtà di ciò che i sanitari e le famiglie hanno affrontato. La missione non si è fermata quando ho lasciato Gaza. La distanza mi dà una nuova responsabilità di parlare chiaramente, professionalmente e sinceramente di ciò che è successo e di continuare a sostenere la mia comunità. E quando sono arrivato qui, il popolo italiano mi ha sostenuto molto e mi sento come in un grande abbraccio, soprattutto quando mi sono trovato nel mezzo della manifestazione di Milano del 1° ottobre. Mi ha dato un senso di fede perché, come popolo palestinese di Gaza, in questo genocidio siamo arrivati al punto di perdere le nostre sembianze umane. Niente si è fermato. Le uccisioni, la fame, le evacuazioni. Quindi sento che c'è ancora un'umanità viva dentro le persone. E allora nasce la speranza, nel mio cuore e nella mia mente, che il futuro sarà migliore. Difendendo Gaza e la Palestina, dico alle persone che stanno difendendo se stesse, la giustizia, l'umanità, perché il male non si fermerà al confine. Possiamo trovare il male ovunque, in Sudan, in Ucraina, in Sudafrica, ovunque. Quindi magari una volta capiterà a voi di trovare questo male davanti alla vostra porta. Se oggi ti schieri per Gaza, significa che stai difendendo te stesso, il tuo futuro, i tuoi figli.
Tell all the people that they are stand for Gaza and stand for Palestine. By this you are stand for yourself, you are stand for justice, you are stand for humanity. Because the evil will not stop in the border. We can find the evil everywhere, in Sudan, in Ukraine, in South Africa, in Chechnya, everywhere. So one time maybe you, everyone can find this evil in front of their door. So if you today stand for Gaza, that means you are stand for yourself, stand for your future, stand for your kids.
L'intervista al dottor Mohamed Abu Shawish di Gaza, che appunto adesso è qui in Italia. E allora siamo arrivati, Vittorio, alla fine di questa puntata e vogliamo dirvi che la settimana prossima noi non andremo in onda perché, come sapete, dal 12 al 14 dicembre prende il via ufficialmente il lungo periodo di celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare. In particolare venerdì 12 dalle 8:30 comincia una maratona radiofonica di 50 ore. Non una di meno, ma insomma si parla già di qualcosa di più, per cui tutto il palinsesto naturalmente salta, anche noi saltiamo, che quindi torniamo poi il venerdì successivo, il 19 dicembre sarà la nostra prossima puntata, e però vi aspettiamo alla Fabbrica del Vapore, naturalmente domenica 14.
Vi aspettiamo alla Fabbrica del Vapore e non vi libererete di noi da qui al 2026, perché come ha detto Elena, il 19 ci saremo e ci saremo con una bellissima puntata che prenderà qualche tema che abbiamo già trattato e ne inseriremo anche di nuovi.
Quindi, intanto anche con noi, comunque possiamo dirlo che saremo alla Fabbrica del Vapore domenica 14 dicembre, dalle 10:30 in poi ci trovate lì.
Beh certo, dove pensate che possiamo andare? Il 14 dicembre col freddo che farà? Alla Fabbrica del Vapore per cominciare a celebrare i 50 anni di Radio Popolare.
A presto allora, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnonetti.
Ciao.